Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Poveri, ma belli. Poveri, ma belli.
People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
Oh, è chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Siamo?
Ma no, scusami, non ho capito bene che cosa stava succedendo, perché sentivo dei rumori.
No, sono cadute delle cose qua nello studio.
Ah, ok.
Sai cosa è caduto?
Cosa?
Le mie...
Le tue?
No, dico, sono cadute
le tue potenzialità?
Le mie potenzialità di grandissimo giornalista.
Sono andate... Ma che è successo?
Ogni tanto succede. Allora, caro Alone, sì. Oggi abbiamo, come sempre ultimamente, una scaletta così densa che non riusciamo a dire una beata mazza di niente, perché oggi non solo parliamo con Pier Felice degli Uberti, che torniamo a raccontarvi il bon ton interculturale, ma oggi abbiamo musicisti, oggi abbiamo giornalisti, oggi abbiamo il Giro d'Italia, Alone!
Giro d'Italia? Ma fatto come?
Con la bici.
Cioè c'è della gente che fa il Giro d'Italia con la bici?
Sì.
Ma lungo tutta la costa? Lunghissimo, 8000 km di costa.
Vanno anche in montagna, le coste più belle del mondo.
Beh, certo. La Fortezza Italia, quella che il governo decide che non si va, arriva mica qua quando si vuole.
È bravo il governo, ricordiamo che sono i nostri sodali che... Ma siamo andati in onda?
8000 km di coste libere!
Così, cosa? Venerdì cos'è che abbiamo fatto? Ah, siamo andati da Cantù.
Ma venerdì eravamo a Cantù, ma ci hanno spedito anche delle foto molto belle che ci ritraggono come delle autentiche leggende
Rockstar.
Viventi, icone incrollabili, come dice ChatGPT.
Allora, vi invitiamo ad andare sul gruppo Facebook di Poveri Ma Belli, dove abbiamo pubblicato in anteprima lo spot del nostro
Mega Live Big Quiz Freak show.
Trovate lo spottino nel gruppo Facebook di Poveri Mabelli, lo trovate forse anche nelle mie stories.
È proprio una roba alla Ridley Scott.
Sì, è molto bello, devo dire, sono stato proprio bravo.
Sei stato veramente bravissimo, soprattutto il finale, molto bello.
Com'è il film? Non me lo ricordo più.
Il jump cut alla Truffaut. Peccato che i jump cut fossero dentro la pellicola, non alla fine.
Ma io ho voluto far sì che ci fosse un senso di continuità tra la pellicola e la vita.
Non era un errore.
No, ma
non era sciatteria. Non era che non c'avevi più voglia di andare avanti.
L'ho fatto di domenica pomeriggio. Va bene?
Sì, va bene.
Allora, andiamo a parlare di musica, prima di tutto, con Alessandro Spoldi, un grande musicista. Tra l'altro, Alessandro Spoldi è stato uno dei protagonisti di un Mega
Live
Big Quiz show.
Ma attenzione, non era un freak solo quiz.
Alessandro, ci sei?
Ciao.
Bentornato.
Allora, Alessandro musicò il Mega Live Big Quiz show di due anni fa. Il 23 alla festa di Radio Pop, l'ultima edizione fatta.
Ma attenzione, oggi non è qui in quanto parte di una corte dei miracoli legata a Poveri Mabelli.
Solo per oggi non è così?
Ma in quanto grande musicista, compositore and performers.
Sì.
Perché è uscito un nuovo album.
E noi ci dobbiamo sdebitare. Cioè, gli avevamo promesso che avremmo parlato dei suoi dischi.
Di tutti.
Perché è venuto gratis più e più volte ai nostri mega show. Sì.
Vabbè. E Alessandro.
Eccoci qua, ce l'ho fatta. Tre anni
di lavoro.
Se neanche Pink Floyd.
No, neanche loro.
Ed è fatto da due brani.
No, poi ci sono i problemi tecnici dell'indipendenza, capito? Su Spotify l'ha rimbalzato, ha detto che a loro non è arrivato.
Ah, e come mai?
non lo so, perché poi sono gli intermediari. Però c'è su YouTube, c'è su altri posti.
Grande Alessandro.
Boycott Spotify, tra l'altro.
Ah sì?
Assolutamente.
Ma perché?
Sì.
Perché sei un...
Per la causa.
Perché sei invidioso del fatto che non ti hanno pubblicato il coso. Senti, come si chiama il tuo album nuovo?
Si chiama Troglo.
Una questione di bestialità?
Di cacofonia, proprio, direi. Mm-hmm. Sì. Mi piaceva, e poi c'è tutto un mio ragionamento e pensiero legato ai simboli delle popolazioni troglodite, parliamo di un po' di anni fa, e mi affascinavano e l'ho preso.
Ma ti sei ispirato a me ad Alone?
Esatto, forse sì.
Per Troglo. Ascolta, che tipo, che musica è? Anzi, aspetta, ascoltiamone un pezzo, che... Questa è la title track, giusto?
No, la title track.
Stavo dicendo, questa è la title track, giusto? No, non è giusto.
Non esiste la title track.
Non esiste la title track.
Questa è Sul fondo respiriamo.
Esatto.
C'è anche Ferrugginosa dentro sto album.
Ferrugginosa è l'inizio di tutto ed è la seconda traccia del disco, è quella un po' più tribale e... Direi che insomma si mescolano un po' di sonorità elettroniche, sonorità acustiche e poi campionamenti che ho fatto io con i miei microfonini subacquei.
Infatti stiamo parlando, Alessandro, di musica, comunque musica colta, cioè non è canzonette che ascoltiamo noi.
No, questo non lo so.
Insomma.
Diciamo che ho provato a metterci del pensiero, sì. Un po' di pensiero ce l'ho messo.
Ma senti, ma perché non ci hai chiesto una collabo? Cioè, perché...
Proprio per questo motivo, proprio perché ci ha pensato. Altrimenti, insomma, la richiesta di una collabo sarebbe stata un evidente sinonimo di non ci ho pensato.
Non ci ho pensato.
Tra l'altro c'è un disco, allora adesso magari Alone diventa invidioso. Un nostro amico, collega, compagno e collaboratore mi ha coinvolto in un suo disco.
Complimenti.
E Andrea Cegna, sì, che è diventato anche artista. E c'è una, c'è una traccia in cui ci sono io che canto.
Figurati che figata.
Ma la questione è che mi ha distorto la voce e non si capisce che sono io.
Meno male, perché altrimenti nessuno l'avrebbe neanche scaricato. Non dico comprato, ma manco scaricato al mercato nero.
Beh, è una cosa che io l'ho fatta, mi sono ho cantato io, poi ho distorto, cambiato, quindi non si capisce che sono io.
Va di moda adesso.
Va di sì.
Cioè, sei tu sto qua che canta?
Questo qua sì.
Ah,
sì.
Ma va, non l'avrei mai detto.
Sì.
Quindi è cultural appropriation di una voce di un'altra persona.
Vabbè, se non esiste.
Palese. E poi invece no, c'è un featuring con Long John, che è un rapper milanese di lungo corso. Molto bravo, e niente. Beh, un brano abbiamo lavorato insieme.
È un trip hop bello massiccio.
Sì, dai, trip hop c'è.
Ci sta, Allora, dove si trova? Diciamolo, insomma, tu sei un squinternato, un poveraccio come noi, quindi è giusto aiutarsi tra di noi.
La foto della macchina, così diamo prova di questa cosa.
Esatto, sì, anche perché poi devi venire a ritirare il pianoforte a casa mia. Sì.
Ah, allora, ecco dov'era tutta la situazione, era per quello. Oltre alle gratis era anche il pianoforte.
Certo.
Cioè, proprio uso non privato, privatistico.
Ma figurati, sono due robe indipendenti.
Della radio, della vostra radio preferita. Abbonatevi, ascoltatrici e ascoltatori, in modo tale che Disma possa smaltire il suo pianoforte.
Questa marchetta era dovuta al fatto che Alessandro si è abbonato.
Alessandro Spoldi, non io.
L'artista.
Sì. Esatto, l'artista è vero, si è abbonato. Tra l'altro, il suo abbonamento l'abbiamo beccato in diretta noi durante l'ultima campagna.
Alessandro, dove si trova il disco, quindi non si può comprare fisicamente?
Allora sì, ho stampato qualche copia CD e si può comprare da Bandcamp anche sul mio profilo, o se no mi si può scrivere su tutti gli altri profili, e in online si trova più o meno dappertutto tranne su Spotify per il momento.
Va bene,
ma risolverò anche questo inghippo. E basta.
E allora dai, ci sentiamo.
Una presentazione.
Dove? Dove? Stasera dove?
Stasera faccio la presentazione a Leila, che è un locale nuovo in via Termopili 29.
Dov'è? Che zona è?
Sono le frange di quello che si chiama Nolo oggi.
Ah, ok.
Precotto, quella zona lì.
Precotto è un po' più su.
Pasteur, proprio il fuoco.
Più Nolo, sì, authentic Nolo, certo.
Authentic Nolo.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
A presto, ciao.
Grazie Alessandro Spoldi, il nostro punto di riferimento per quanto riguarda il pianismo internazionale.
E la composizione anche in generale.
E la composizione, e tra l'altro era stato autore anche di una sigla del quiz show.
È vero,
particolare, ti ricordi?
E vuoi mandarla? Ce l'abbiamo?
Dovremmo avercela da qualche parte. Allora aspetta, eccola qua, vediamo. Mega
Live Big Quiz Freak show.
Bella,
è molto bella.
Bella, dovremmo usarla più spesso.
Ma abbiamo con noi Pier Felice degli Uberti, lo chiamiamo subito in causa. Buonasera Pier Felice.
Buonasera a tutti voi, e ottima settimana.
Buonasera. Grazie. Pier Felice, ma abbiamo visto che sei stato intervistato esattamente su temi già toccati a Poveri ma Belli da una rete mega ultranazionale, dal top di gamma. Era la Rai?
Era
Rai 1?
Era Rai 1. Puntata a sua immagine.
Ecco, perché si parlava dello stemma del Papa.
Certo, questa grande novità che ha questo pontefice, che per la prima volta dà rappresentazioni di importanti momenti che saranno del suo pontificato.
E allora invitiamo gli ascoltatori a scaricarsi il podcast con Pier Felice degli Uberti di 2 settimane fa, che così si ascoltano che cosa abbiamo detto di lunedì 12 maggio. Oggi però torniamo a cavalcare il bon ton interculturale.
Sì, con l'Estremo Oriente, Cina e Giappone, avevamo lasciato in sospeso tutto.
In realtà Giappone oggi Giappone. Parliamo di Giappone, giusto Pierfelice?
Esattamente, dobbiamo finire questa carrellata sulle differenze tra il nostro galateo e quello che viene praticato in Giappone.
In Giappone, dove c'è tradizione, c'è grande rispetto, c'è silenzio, minimalismo.
Uguale a qua.
Esatto.
Uguale.
Uguale. In quali sono le differenze che più lo distinguono col galateo italiano?
In Giappone esiste un sistema complesso e profondamente radicato di etichetta comportamentale che regola i rapporti interpersonali, la comunicazione, la vita sociale e persino i gesti più quotidiani. Sebbene non ci sia un termine univoco che equivalga a galateo, si può parlare di rei, reiji e keigo, concetti che rimandano rispettivamente alla cortesia, alle etichette e al linguaggio onorifico.
Allora, in Giappone una delle caratteristiche principali di differenza con noi è questa cosa di togliersi le scarpe. Qua tutti, a parte casa mia che si toglie anche da te, Disney.
Anche da me si toglie.
Allora, da me ci si toglie le scarpe. Però è tutto diverso e anche probabilmente il rispetto degli spazi è proprio complessivamente diverso. Come mai? Cosa succede?
E una delle regole più ferree del galateo giapponese riguarda proprio l'uso delle scarpe. Mentre in Italia è perfettamente normale entrare in casa o in ambienti pubblici con le scarpe indossate, in Giappone ciò è considerato una grave mancanza di rispetto. All'ingresso di ogni casa, scuola, tempio, edificio tradizionale o anche negozio è presente un genkan, una sorta di ingresso dove si lasciano le scarpe e si indossano ciabatte apposite. In alcuni casi, per entrare nelle stanze tatami, anche le ciabatte vengono tolte, quindi completamente scalzi. Questa attenzione alla separazione tra l'esterno e l'interno riflette non solo un'idea di pulizia fisica, ma anche una distinzione simbolica tra il mondo caotico e impuro e lo spazio dell'intimità e della purezza. Anche negli hotel, nei ristoranti tradizionali, negli studi medici, questa regola deve essere applicata.
Allora, se posso dire, questa è una grandissima regola. L'unico appunto è che in alcune bettole laide di quelle che frequento io devi metterti delle ciabatte particolari condivise con altri quando vai al cesso e quando vai a fare la pipì indossando ciabatte di altri hai sempre un po' la sensazione
sì,
che dentro...
Sì, abbiamo capito che cosa sia successo.
Che dentro
certo.
Quelle ciabatte ci sia... Vabbè, andiamo avanti. Allora, quando andiamo a tavola, esiste qualche caratteristica fondamentale invece, per esempio, sul silenzio, sul rumore, sulla parola?
Il galateo tavola rappresenta un campo affascinante di confronto tra la cultura italiana e quella giapponese. In Italia i pasti sono spesso momenti conviviali accompagnati da conversazioni animate, brindisi e una certa enfasi sulla presentazione del cibo e sull'uso corretto delle posate. In Giappone la tavola è dominata da un'etichetta rigorosa legata all'uso delle bacchette, sashi. Al momento in cui si serve il cibo e alle forme rituali come itadakimasu, ricevo con gratitudine, prima del pasto, o gososhama deshita, è stato un banchetto, alla fine. Curiosamente, mentre in Italia fare rumore mangiando è considerato maleducazione, in Giappone aspirare rumorosamente i noodles, soba, udon, ramen è segno di apprezzamento.
Così si fa, guarda, Pierfelice, guarda, facciamo se...
È il massimo che si può fare per gradire quanto si è mangiato.
È anche il massimo che io riesco a sopportare di vedere fare da Dismac, oltre credo che non sia possibile.
La cultura che vai, paese che trovi. E inoltre è fondamentale non piantare mai le bacchette verticamente sul viso. È un gesto che ricorda l'offerta funebre ai morti. Come passarsi il cibo da bacchetta a bacchetta è un tabù legato anche qui ai rituali funebri.
Ah, beh, questo è una cosa che, se, che uno, un non giapponese, non può sapere. Bisogna veramente leggerlo oppure ascoltare
Pier Felice
il podcast della trasmissione. E invece,
potrebbe essere questa la ragione per cui gli italiani all'estero sono considerati maleducati, perché non conoscono
completamente
di vita di altri paesi.
Dei cafoni senza precedenti, soprattutto i nostri ascoltatori.
Certamente. In merito invece alle emozioni, alla comunicazione non verbale, cosa ci puoi dire?
La cultura italiana è nota per la sua espressività, la gestualità, i toni di voce e la comunicazione empatica sono in parte integrante del vivere quotidiano. Non è raro vedere persone che discutono animatamente in pubblico, che si abbracciano e esprimano apertamente le loro emozioni, ma in Giappone al contrario domina la riservatezza. L'autocontrollo è considerato una virtù e manifestare emozioni forti in pubblico è mal visto. Anche il sorriso può essere usato non solo come segno di felicità, ma come maschera di disagio, imbarazzo o cortesia. Il giapponese medio cerca di evitare conflitti diretti, preferisce non contraddire apertamente e comunica spesso per allusioni, con un alto grado di implicito esperimento culturale.
E c'è Petra che contraddice tutto questo aspetto culturale che ci stai raccontando, perché lei dice che potrebbe mettere le mani in faccia a qualcuno se sentisse al ristorante quei versi di bel risucchione light.
Io sto con Petra.
Dei noodle, che siete sì. Due caffoni, due intolleranti.
Certo, noi siamo italiani come Pulcinella e Arlecchino.
Uno degli aspetti.
Allora consiglio di non andare in paesi musulmani, dove sono più forti con un grosso rutto gli apprezzamenti del cibo.
E lì invece potremmo forse anche esprimere una parte di noi. Chi può dirlo per felice?
Io lo ricordo in Turchia con grande felicità il ruttare a tavola. Allora, uno degli aspetti della vita è il don, insomma della vita, non noi perché non siamo aggretti, quindi la forma, il contenuto, la discrezione. Su cosa ci racconti in merito al dono in Giappone?
Anche l'arte di donare segue codici profondi. Noi in Italia portare un regalo quando si è ospite, che so, una bottiglia di vino, un mazzo di fiori, dei dolci, il gelato, è un gesto apprezzato e spesso si apre il dono davanti al donatore, magari con commenti di gradimento, anche se non piace. Invece in Giappone la forma è spesso più importante del contenuto. Il regalo deve essere impacchettato con estrema cura, a volte persino doppio incarto esterno e confezione interna. È considerato sconveniente aprire il dono davanti a chi l'ha offerto per non creare situazioni di imbarazzo. Inoltre, in molte occasioni il regalo viene contraccambiato con un altro regalo di valore simile, anche se però in tempi successivi.
Per quanto invece concerne le gerarchie legate e il linguaggio legato alla, insomma, appunto alla scala gerarchica, cosa si può dire? Mi viene in mente che probabilmente è una cosa che qua il Pestalozza certamente vorrà contraddire, ma non è così, che queste gerarchie in Giappone a volte sottintendono anche un grandissimo maschilismo.
Maschilismo mi pare esagerato.
Figurati, chiediamolo a delle donne giapponesi. Cosa si dice allora riguardo il linguaggio delle gerarchie?
Una delle strutture portanti del galateo giapponese è la gerarchia. In Italia la gerarchia sociale è rispettata, ma spesso viene vissuta in modo informale. In Giappone invece la posizione sociale, l'età, il ruolo aziendale e la condizione economica influiscono profondamente le forme di comportamento. Ciò si riflette anche nel linguaggio onorifico Keigo, uno dei sistemi linguistici più complessi del mondo. A seconda del grado di rispetto richiesto, si usano addirittura verbi diversi, strutture verbali elaborate e persino vocaboli alternativi per indicare le stesse cose.
Quali sono invece a livello quotidiano i piccoli gesti che si fanno ma dal forte valore simbolico per quanto riguarda appunto il galateo?
È proprio il giapponese, è quel galateo che viene espresso anche nei piccoli dettagli, ad esempio mai puntare il dito verso una persona, mai soffiarsi il naso in pubblico, ricevere biglietti da visita con due mani e conservarli con rispetto, formare file ordinate per salire sui treni o autobus, mai spingere o cercare scorciatoie. Tutti questi gesti dell'appartenenza piccoli sono spie di una cultura del rispetto, del non invadere lo spazio altrui, del vivere in armonia con tutti gli altri.
Anche dare la carta di credito quando devi pagare con due mani. Vero Disma? Porgerla con due mani.
C'è la ciotolina dove metterla.
Sì. Io consiglio sempre di tenere almeno una mano attaccata alla carta di credito, potrebbe sparire.
Ok, ma quello più in Italia, direi.
Perché Pierfelice frequenta ambienti così un po'.
Sì.
Pierfelice, una domanda da un ascoltatore. Davide dice, a tavola si possono usare le bacchette come farebbe Tullio d'Episcopo, ossia utilizzandole per tenere il ritmo, ten, 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 ten.
Come una batteria.
In Giappone proprio no.
No, okay.
Da noi sì.
Okay.
Da noi sì. Senti, per chiudere, quindi il galateo è vivo in Giappone, insomma.
Il galateo giapponese, pur essendo antico, è ancora profondamente radicato nella vita quotidiana. Non si tratta di un insieme di regole obsolete, ma di un sistema vivo e in continua evoluzione, che deve adattarsi ai tempi moderni pur conservando l'essenza dei suoi valori. Nelle aziende il galateo è ancora seguito con rigore, nelle scuole viene addirittura insegnato fin da piccoli, nella vita quotidiana anche i giovani, pur i più disinvolti, rispettano molte delle norme di comportamento tradizionali. In una società dove la coesione sociale è più importante dell'individualismo, il galateo non è visto come una costrizione, ma come un codice di rispetto reciproco. L'osservanza del galateo giapponese può quindi essere uno specchio per capire la filosofia profonda di questo paese. Vivere con sobrietà, evitarsi di imporsi sugli altri, riconoscere il proprio posto nella comunità, un segnamento che forse può ancora parlare anche nel nostro Occidente.
Una domanda da un'ascoltatrice, anzi ascoltatore Marco chiede, ma se non posso soffiarmi il naso in pubblico, va bene se mi passo la manica sul naso per snarigiare?
Assolutamente no, bisogna lasciare volare la goccia sul pavimento.
No, aiuto. Ciao Pierfelice, grazie.
Buona domenica, buona settimana.
Ottima settimana e divertitevi con Radio Popolare.
Grazie.
Ciao Pierfelice.
Ho un aneddoto, ma non so se raccontarlo adesso dopo il GR.
Come vuoi.
Allora, una volta ero in coda per salire su un treno, però negli Stati Uniti, e davanti a me c'era una vecchia giapponese che mangiava un gelato. Io ho starnutito.
Sul gelato?
No, però vabbè, ho starnutito vicino a lei, ma non mi sono messo anche la mano davanti, non è che...
Schifoso.
E lei mi ha completamente imprecando, è andata a buttare via il gelato.
Ha fatto molto
ma
bene.
Ma che vada a cagare, allora, cos'è che ha fatto bene, ma per favore.
Io ieri ho sentito sabato il mio panettiere tossire.
Sì?
E poi io ho buttato via...
Complimenti, continuate a vivere, vai a vivere a Kyoto.
Ti ricordi cosa aveva fatto il salumiere che c'era qua davanti che non c'è più?
No.
Che aveva accarezzato un cane e poi con la stessa mano mi aveva dato il salame nel
panino?
Nella busta, sì, una roba terribile.
Non me lo ricordo, non c'ero io.
Non c'eri, però te l'avevo raccontato. Vabbè,
no.
Torniamo dopo il GR.
A dopo.
Ciao.
door to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn.
Natalie Imbruglia, diciamo una cantante che è stata nel cuore di molti in quegli anni là.
E anche sicuramente del nostro ospite.
È un macista, un binario Luigi Ambrosio.
Aspetta, è entrato qui con degli stivali di gomma,
sì,
con i quali normalmente... cammina nella palude del Novecento.
Esatto.
Affondato fino alle ginocchia.
Mi sento un po' nostalgico del Novecento.
È una canna da pesca, perché non esiste uomo che non peschi.
No,
è la camicia, a scacchi grossi.
Ovviamente.
Anche.
Quello perché sei anche fan dei Nirvana, no?
Un po', sì.
Senti, caro Luigi Ambrosio, come tutti i colleghi in questi giorni che passano da quel microfono, sei qui per una autopromozione senza precedenti, e noi ti diciamo: ah, che figata!
Sì, anche se io sono molto generoso, quindi tutti i panel saranno in co-conduzione.
Ah,
non avevo voglia di star da solo.
Stiamo parlando della festa di Radio Popolare.
Certo. E cosa vi devo dire?
Devi dirci.
Ah, vi devo fare l'elenco.
Sì, dici che cosa. Quali saranno i temi che tratterai? Quali saranno i tuoi ospiti?
Beh, allora, parleremo tendenzialmente di politica italiana in ben 5 diversi panel, però con modi e forme diverse. Allora, cominciamo da quello che ha visto arrivare l'ultima ospite proprio mentre stava andando il brano di Natalie Imbruglia. Quindi stiamo parlando di un panel che andrà a svolgersi domenica, l'8 giugno, alle 3:30 mezza del pomeriggio, e sarà un po', diciamo, il panel Orizzonte delle 20, che è la trasmissione che facciamo io e Mattia Guastafierro alle 20 la sera, quindi saremo io e lui in conduzione.
Ah, per la prima volta insieme, perché di solito siete alternati.
È lì insieme, anche perché sennò diventa troppo lunga, certo. E quindi stiamo insieme e ci sarà l'ultima ospite, quella che è proprio arrivata adesso è Lia Celi, che magari i più
ce la ricordiamo tutti,
se la ricordano, perché era una delle colonne di Cuore, la famosa rivista di Resistenza Umana. L'altro ospite sarà Luca Bottura, che anche questo nome è abbastanza conosciuto, e parleremo della politica italiana con due persone quindi che non sono direttamente coinvolte, nel senso non sono parlamentari, certo, consiglieri regionali, segretari di partito, sta roba che sta diventando forse un po' pesante, e però hanno anche uno sguardo molto lucido e possiamo dire libero sulle prospettive a tutto campo della politica italiana. È un tema complicato. Sai com'è nata l'idea?
No.
È che si parlava con delle colleghe.
Ma no, ma puoi anche non raccontare.
E si diceva la politica ha rotto il, ecco, e allora parliamo di politica, che è importantissimo, ma senza
con la società civile.
Con la società civile.
Con gli intellettuali come noi.
Come voi.
Come noi, no, come
non
noi.
Non mi permetto.
Senti, ma la tua cartuccia migliore la spari col sindaco?
No, questa secondo me è una cartuccia molto buona, però anche le altre, perché poi sembra che sennò gli ospiti che vengono dopo non contano niente.
Ragione,
no, invece sono molto importanti. Poi c'è la cartuccia del... Questa è la domenica alle 15.30, Lia Celi, Luca Bottura con Mattia Guastafierro a condurre.
Allora, ci chiede Paolo,
sì,
che diavolo è un panel, una roba che compro dal panettiere.
Incontro, dai, incontro, dibattito.
Ci vediamo lì, un dibattito, perché dibattito è un po' noioso, un po' anni 70. Allora, panel, siamo a Milano, siamo gli inglesi.
Sì, però panel sa tanto di lezione frontale, Invece chiediamo, il dibattito è più...
E allora chiamiamolo dibattito.
Chiediamo a ChatGPT... dammi una bella definizione di panel, che cos'è?
Ah, lo chiedi direttamente.
Usale. Sì.
Certo, in ambito di fumetti e narrativa, un panel è una singola vignetta o riquadro all'interno di una pagina che contiene una scena specifica. È l'unità.
Ma no, rimbambito, voglio sapere che cos'è in ambito degli incontri perché si parla delle cose.
Ah, certo. In quel contesto, un panel è una sessione di discussione o una tavola rotonda, di solito organizzata in conferenze o eventi, dove un gruppo di esperti o relatori discute di un determinato argomento davanti.
Tavola rotonda.
Quello, tavola rotonda.
Dibattito, il dibattito.
Incontro piccantino.
Esatto. Comunque 15.30 della domenica, Lia Celi, Luca Bottura, la politica italiana senza i politici, diciamo il panel Orizzonte delle 20. Poi citavi il sindaco, ne ha già parlato la Lorenza, la direttrice. Venerdì, il primo giorno, alle 19 viene Beppe Sala, lo intervistiamo lei e io.
Ah, dopo di noi, Alone.
Dopo di noi, però non nello studio, bensì al palco Barlume.
Al Barlume, mentre quell'altro ancora vediamo dove lo faremo, il primo che vi abbiamo detto, anche se dovrebbe essere al Faggio. Poi andiamo in ordine invece cronologico con gli altri tre velocemente. Sabato 7 giugno, quindi alle 12.30, alla Libreria, parliamo di un tema fondamentale in questo momento, che è la destra italiana. La destra, diciamo, c'è Trump, c'è Putin, c'è Netanyahu, c'è la remigrazione, sono
e poi i classici fascismi all'italiana. Che cavolo.
Allora lì sono con Anna Bredice e ne parliamo con Giorgia Serughetti, che fa la filosofa della politica alla Bicocca, con Guido Caldiron, che è un collega del Manifesto molto esperto di destre mondiali, con Ilaria Moroni, che è la direttrice dell'archivio Flamigni di Roma, e poi con Pier Francesco Maiorino, che è della segreteria del PD e che ha proprio scritto un libro che esce tra poco su questo tema qua. Sempre sabato, però alle 17, questo era alle 12.30, sempre sabato alle 17.30 al Barlume, quindi il palco grande,
sì,
il secondo più grande.
Quante robe fai?
Facciamo un dibattito su Milano, si va a votare tra meno di due anni, non si poteva non fare un dibattito su Milano.
Un dibattito su Milano senza sindaco.
No, perché questo. Il sindaco era da solo il giorno prima. Invece il giorno dopo alle 5:30 viene il segretario della Camera del Lavoro Luca Stanzione.
Liaceli.
Liaceli va. Oh, se vuol salire. Però viene Giovanna Iannantuoni, che è la rettrice dell'Università Bicocca, perché ne avrete già parlato, ci sono le rettrici.
Beh, Disma è uno studentello della Bicocca, arriverà con grande deferenza.
Ricordiamo che recentemente ci hanno tolto la sala mensa un 16 e rivogliamo la sala mensa.
Quando ci sono alla fine lo spazio domande, se alzi la mano.
Dove è finita la sala mensa in sala mensa in un 16?
Poi vengono due segretari di partito, Nadia Rosa, che è segretaria di Rifondazione, e che c'è ancora Rifondazione, e Alessandro Capelli, che è il segretario del PD. Ma adesso qui stiamo cercando anche il terzo polo.
C'è ancora anche il PD.
PD c'è un pari. Stiamo cercando anche il terzo polo, perché avete visto le amministrative, no? Si vince uniti, quindi vediamo se Milano fa diverso.
Cioè, stai cercando Calenda?
No, uno di Milano.
Uno di Milano.
Un Calenda di Milano.
È difficile trovarli, cioè io non li, non li conosco.
In tre, credo.
Ma a Milano è il Calenda.
È il Calenda,
O uno di Renzi vuoi?
Ma a me piacerebbe uno di Renzi.
Uno di Renzi.
Sì. Non dico lui direttamente perché è complicato.
Ma anche quelli lì è difficile trovarli.
No, ci sono, però si tengono.
Ma sarà in Arabia quell'ora.
Anche perché sono un po' di qua, un po' di là, non si capisce cosa vogliono fare, no? Prima ce lo devono dire e poi decidiamo. E poi ancora l'ultimo domenica, sempre con alle 11:30, questo qua, sempre con Anna Bredice, si parla delle donne e la politica. Sappiamo che c'è il gender gap anche nella politica, naturalmente, nonostante la presidente del Consiglio Meloni, però lei si vuole fare chiamare il presidente, nonostante anche il PD abbia una segretaria donna, però certo il gap è molto grande ancora. E quindi questo è un panel con Chiara Braga, che è la capogruppo del PD, con Marilena Grassadonia alla Camera, con Marilena Grassadonia, che è di Sinistra Italiana ed è la responsabile diritti e libertà. L'abbiamo sentita l'altro giorno sul caso delle due donne che hanno visto il figlio riconosciuto dalla Corte Costituzionale, però non dalla politica. E poi c'è Valentina Barzotti, che è una deputata del Movimento 5 Stelle.
Ok, noi volevamo prendere la palla al balzo e in risposta al Presidente del Consiglio dire che da oggi in poi a noi due ci potrete chiamare le ragazze.
Va bene,
okay?
Non c'è problema.
Le girls.
Sentite così, va bene così.
Ma certo.
Si parla del Meazza, ci chiedono, quando incontrate il sindaco?
Beh, diciamo che è una domanda abbastanza obbligata.
Che cavolo.
Cosa fai, non gliela fai?
Te lo chiede la Cristina. E panel sul delitto di Garlasco non ne fai?
A me piacerebbe tantissimo farlo.
Lo sappiamo, non ci parli d'altro, Luigi, adesso nei corridoi di Radio Popolare.
Poi ho scoperto che Sempio è comunista. Cioè, io non la sapevo questa cosa, mi ha sconvolto la vita.
Sta approfondendo.
L'ha detto il suo avvocato oggi in un'intervista.
Il suo avvocato è quello che c'era già quando c'erano i Longobardi a Pavia? Lui.
Vabbè, un uomo di grande esperienza.
Grandissima
ma non
esperienza,
è un'avvocata quella con gli occhialoni?
Ne ha due.
L'avvocata è quella giovane smart ed è una sua amica d'infanzia. E poi c'è l'avvocato 73enne che
gli ne davo di più.
L'ha definito un comunista riluttante.
Un pull di un po' come te, che sei passato.
Ma io sono semplicemente riluttante.
Rilutti.
Grazie.
Allora andate su radiopopolare.it per vedere il programma di All You Need Is Pop 2025 con tutti gli incontri, tutti i concerti, tutti gli shows di tutti.
Che hai detto?
Mega
Live
Big Quiz
Show.
E con tutti i palchi anche. C'è un programma per palco, un programma per cronologia. Li trovate tutti e due.
Vuol dire per giorno e ora.
Per giorno e ora, sì.
Grazie Luigi.
Ciao.
Ricordiamo che domenica alle 15 presentiamo il fumetto di Ivan Hurricane Manupelli, Milano Horror Stories, visto che lui parlava del sindaco. L'altro lato, diciamo.
E poi però ci state facendo infuriare perché non calcolate i nostri messaggi e a questo punto lo annulliamo, così imparate.
Aspetta, dai.
No,
aspetta.
Mi fanno infuriare.
La chain reaction.
Perché sabato pomeriggio si fa la chain reaction. Vi abbiamo proposto una figata pazzesca, un gioco super divertente. Voi non ve lo state filando e noi ve lo togliamo. Se entro sta settimana non rispondete, ve lo togliamo e sarete voi
vittime di voi stessi.
Voi responsabili. di questo scempio. Sarete solo voi. Potrete andare a piangere solo sulle vostre colpevoli spalle davanti agli specchi.
Allora, lasciami fare una citazione colta. Alessandro Borghese in Quattro Ristoranti, quando dice avete fatto tutto da soli.
Sì, ecco, avete fatto tutto da soli. Voto non 10, ma 0. Ok?
Andiamo al Giro d'Italia da Guido Fodis, il quale si prende sempre un 10 lode per le sue peripezie. Ciao Guido!
Ciao, 10 lode per cosa?
Perché sei il numero uno degli inviati del Giro d'Italia.
Mamma mia, troppo buono.
No, vabbè,
anche fossi l'inviato numero 10, sarei l'ultimo, perché gli inviati al Giro d'Italia sono 10.
Davvero?
Non così pochi?
Beh, insomma, la sala stampa è parecchio vuota, ma noi ci siamo, e poi soprattutto nessuno lo segue come lo seguiamo noi.
Ah no, infatti.
Per esempio, allora, vi voglio parlare oggi di uno dei corridori più stalkerizzati in tutte le tappe finora. Quello che non solo più si è concesso lui, ma più l'abbiamo braccato noi, perché è una sacca sicura di cose da giro popolare. Ed è Manuel Tarossi, già Tarossi con la mia Z ferrarese, già avete già l'idea da dove viene. Credo che sia di Bagnacavallo, di quei posti lì. E quando arrivi, gli dici, allora Manuel, come va? Un casino, va là. Sono stanco, bestia. E quindi questa vista meravigliosa che ho tirato su ieri ad Asiago, quando è arrivato ovviamente tra gli ultimi, perché è uno scalatore, ieri in una tappa di montagna, ma ha detto tanto oggi vogliono andare tutti in fuga, quindi oggi faccio lo scalatore che non c'ha voglia. E quindi è arrivato in coda, gli ho detto, ma adesso, tenendo conto che c'è il giorno di riposo e devi tenere duro per un'altra settimana, cosa ti mangeresti? Oh, cazzo, una piadina con la rucola, lo squacquerone, e ce l'ha proprio detto in diretta. Quindi, Manuel Tarossi, che però, noi ci scherziamo su, ma ha un record mondiale e ce l'ha fatto presente sulle nostre pagine social, il suo fans club, che si chiama La Casa del Drago, ha, pensate, ben 211 follower. Ne ha praticamente più di, vabbè, lo stavo per mettere in politica, mi trattengo, però 211 follower che ci fanno presente che è il corridore con più chilometri in fuga nel 2024. Lui ha fatto 1962 chilometri in fuga, nessun altro tra i corridori professionisti lui.
Sono tantissimi, ma anche in gare importanti?
Anche in gare importanti, il Giro d'Italia in fuga quasi tutti. Soprattutto quando non ha nessuna possibilità di vincere, lui ci va, perché dice, così mi metto avanti per il tempo massimo, sono già un po' in vantaggio, sì, ma cavo meglio.
Esatto, ma stiamo parlando di fughe davanti a tutti, non che è tipo nel gruppo dei ritardatari e va in fuga rispetto ai ritardatari.
Esatto, stiamo parlando di un corridore di rara intelligenza, di rara sapienza, e che ovviamente invitiamo tutti ad approfondire sulle nostre pagine e poi anche sugli articoli. Di questa cosa del record dei chilometri in fuga ne hanno parlato perfino i giornaloni.
Ecco,
l'abbiamo scoperto noi, ma adesso ci si stanno catapultando tutti.
Ricordiamo la Repubblica delle Biciclette, che magari non tutti lo sanno, che la si trova su Facebook e anche su internet come sito. E la si trova inglobata dentro al gruppo di Poveri Mabelli con i pezzi che fai tu.
Esatto, e poi il secondo spunto di riflessione: oggi giorno di riposo si tirano i classici bilanci da fine seconda settimana, perché nel giorno di riposo si sta lì seduti sulla cadrega a dire quello lì è messo bene, quello lì è messo male, e tutti parlano della maglia rosa del giovanissimo messicano Isaac del Toro, tallonato nelle recenti tappe da Carapaz e Quadoregno. Questo già vi ridisegna la classifica del ciclismo attuale, quindi abbiamo dei centro e sudamericani che stanno facendo la parte del leone, mentre invece chi sta facendo la parte della pantegana, ovvero la maglia nera, è un tedesco.
È Krieger, lui?
Ma Krieger sta facendo un capolavoro. Grande. Raramente si era mai visto una competizione così chiusa una settimana dalla fine.
Cioè, pensate, ha già vinto?
Allora, il ritardo del penultimo è 3 ore e 24 secondi, Krieger 14 e 56 secondi,
quindi
un'umiliazione.
Ha un quarto d'ora di ritardo dal penultimo?
Esatto.
Beh, grande.
Cioè, come fai a batterlo uno così? Solo la sfortuna lo potrebbe privare di un successo tanto meritato quanto mi hanno detto i suoi allenatori, i suoi meccanici, sì? Non perseguito.
Ah.
Ma, no, lui è contento perché sta facendo un ottimo Giro d'Italia dopo un lungo infortunio e dice adesso sì che mi sento veramente in forma, sono tornato quello di prima.
Fantastico, chissà quando, cioè praticamente... È come un qualsiasi altro corridore infortunato, diciamo, perché sta andando molto piano. Ma scusa, Guido, ma non è che rischia di finire fuori tempo massimo in una tappa alpina?
Eh sì, allora quest'anno il Giro d'Italia era stato disegnato in un modo un po' particolare, ovvero le salite sono state messe quasi sempre lontane dal traguardo. Questo era fatto per invogliare dei big del ciclismo mondiale a fare la corsa senza stancarsi troppo. Cioè, prima di fare il tour venite da noi. In realtà non ha funzionato granché, però rimane il fatto che il tempo massimo è più complicato. Ovviamente se la salita monstre, per dire lo Stelvio,
sì, certo,
è a 40 minuti dall'arrivo, perché poi anche i big di classifica attaccano meno, vanno meno veloci, perché tanto dopo dovresti rimanere al vento per 40 minuti da solo, quindi la corsa è molto più trattenuta. Teniamo conto che questo giro fino adesso l'hanno deciso le tappe di pianura con le cadute e gli sterrati di Siena, mentre le tappe di salita non hanno ridisegnato un bel nulla. Fa comunque piacere, questa è la chiosa, che un tedesco ultimo e un messicano è primo. Questo è un po' la riscossa dei nostri giri popolari, di tutti i luoghi comuni sull'efficienza teutonica, sulla mancanza di perseveranza del latinos. Invece no, vedi, sta cambiando proprio tutto.
Senti, ma non si passa mai da Milano quest'anno?
Direi proprio di no, o meglio, ci si va un po' vicino. La tappa di giovedì sarà a Cesano Maderno.
Okay.
Forse voi conoscete meglio di me. Quali sono i monumenti? Datemi dei consigli. Cosa c'è da vedere?
Mai stato in vita mia, non so neanche dov'è.
Ma guarda, c'è un'uscita della Milano Meda, della superstrada di Cesano Maderno. Quindi sicuramente.
Magari gli ascoltatori ci possono, mi suggeriscono qualcosa. Vai a vedere quello. Vai a mangiare il panino lì che è buonissimo.
Ah, allora, guarda, ascoltatori di Cesano Maderno, tanto ne abbiamo sicuramente, cioè, figurati. Scriveteci a poverimabelli@radiopopolare.it per dare suggerimenti al nostro Guido. Vai a bere in centro, già ci stanno scrivendo.
Però è un po' vaga come...
Dateci il nome di un locale.
Fontanella in centro.
C'è un pub con birre artigianali.
Dacci il nome.
Dacci il nome.
Le birre artigianali costano, ragazzi.
Ah, ok,
no,
tu.
No, siamo fuori
target. Tu vuoi quelle industriali.
Io quelle che costa poco, allora fatti con i piedi, che ne so.
No, è che Luca, che ci suggerisce di andare lì, è che non sa il nome perché esce sbronzo quando ci va e quindi non sa come si chiama.
Ricorda.
No, è chiaro che se mi scrive il gestore di un bar che dice le nostre birre sono le migliori, vengo a provarlo.
Guido,
va bene, dai, ti facciamo sapere. Ciao Guido,
lavoriamoci su.
Ciao, grazie. Diamo la linea a Esther, noi torniamo domani alle 18 con Poveri Mabelli.
Ciao.